Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Meno servizi e meno personale, ma l'ospedale di Samiden è salvo. Anche per la Fondazione per l'assistenza sanitaria in Alta Engadina è stato un risultato inaspettato, quello votato ieri sera quasi all'unanimità da 9 comuni coinvolti, voto che ha permesso di evitare la chiusura dell'ospedale. Crisi di alloggi in Svizzera, il tasso di appartamenti sfitti scende dall'1,72% all'1%, la carenza si estende ormai su tutto il territorio. Capiremo come la Confederazione continui a promuovere le abitazioni a pigione moderata. L'hanno già definita la fine di un'era, quella di New Start. È scaduto a mezzanotte l'ultimo trattato atomico tra Stati Uniti e Russia, siglato nel 2010. Il segretario generale dell'ONU si dice molto preoccupato. Il forum di Assago di Milano, tra le principali strutture per concerti e manifestazioni sportive d'Italia, è stato acquisito dal gruppo proprietario di Ticketmaster, leader mondiale nella vendita e distribuzione di biglietti per eventi dal vivo. Per lo sport, Nino Niederreiter, atleta di hockey su ghiaccio a San Siro, Fanny Smith dello ski cross a Livigno. Saranno loro i portabandiera svizzeri alla cerimonia di inaugurazione di domani delle Olimpiadi. In apertura all'ospedale di Samiden inizia ora il lavoro di implementazione della nuova struttura che da aprile garantirà l'assistenza sanitaria dell'Alta Engadina. I responsabili sono già all'opera. Incassata l'approvazione popolare con voto positivo di tutti i comuni chiamati a esprimersi ieri sera, che ha confermato la sopravvivenza dell'ospedale di Samiden. Roberto Scolla.
Il risultato scaturito dalle assemblee comunali è chiaro e netto, come raramente accade. La costituzione del nuovo istituto di diritto pubblico Sanadura e le 3 convenzioni di prestazioni sono state accettate ovunque. In 8 dei 9 comuni chiamati ieri sera ad esprimersi, il voto è stato unanime. In un solo ente locale, Schanf, ci sono stati dei voti contrari e degli astenuti. Gli altri 2 comuni altoengadinesi che mancano, Zuoz e St. Moritz, si pronunceranno ai primi del mese prossimo. Un risultato, quello di ieri sera, inaspettato anche per la presidente della Fondazione per l'assistenza sanitaria in Alta Engadina, Selina Nicolai, decisamente contenta per l'esito.
Bin sehr zufrieden, dass es gerade so überall klar ist. Das habe ich ganz ehrlich gesagt nicht erwartet, aber umso besser, umso erfreulicher.
Con il loro voto i cittadini altoengadinesi hanno accettato anche dei crediti per un totale di 19,5 milioni di franchi che permettono alla struttura di Samiden, grazie ai contratti con l'ospedale cantonale di Coira e la sua clinica GUT, da inizio aprile fino a fine anno, di mantenere offerte quali chirurgia, ginecologia e ostetricia, traumatologia e ortopedia, per non citarne che alcune. Non mancheranno purtroppo dei licenziamenti, infatti saranno almeno una 50 le persone che perderanno il lavoro. Superato lo scoglio della votazione popolare, ora per i responsabili della nuova struttura inizia una fase intensa, cominciando dalla ricerca di chi concretamente gestirà Sanadura. Dal Consiglio Sanitario, composto dai rappresentanti dei comuni che hanno accettato il nuovo organo, al Consiglio di Amministrazione, in cui siederanno sia specialisti di sanità, sia delegati comunali e del personale.
Per 27 braucht es dann natürlich auch langfristige Leistungsvereinbarungen und um die auszuarbeiten müssen wir uns natürlich dann an die Arbeit machen schon gleich.
E poi, per il 2027, bisogna mettersi al lavoro per preparare, conclude Selina Nicolai, presidente della Fondazione per l'assistenza sanitaria dell'Alta Engadina, i contratti di prestazione con l'ospedale cantonale e altri partner per i prossimi anni.
Una situazione sempre più difficile e estesa, da urbana e limitata alle regioni turistiche. In Svizzera la carenza d'alloggi si sta rapidamente diffondendo su tutto il territorio nazionale, con il tasso di appartamenti sfitti sceso dall'1,72% all'1%. La Confederazione non intende abbassare la guardia e continuerà quindi, Alessio Veronelli da Berna, a promuovere l'edilizia residenziale per abitazioni a pigione moderata.
Vero, non in tutto il paese la situazione è identica. Ci sono infatti città, agglomerati o paesi a vocazione turistica in cui trovare un appartamento a prezzi abbordabili è ormai quasi un miraggio. Ma anche il resto della Confederazione sta piano piano recuperando. E questa non è una buona notizia.
Dans les deux, trois dernières années, on a cru un certain moment qu'il y aura peut-être une reprise.
Ci siamo illusi di una possibile ripresa dell'offerta sulla domanda, ci spiega il direttore dell'Ufficio federale delle abitazioni Martin Cirren. La realtà ci porta però a constatare che la situazione peggiorerà ancora. A fine 2025 il Consiglio federale aveva inviato al Parlamento due messaggi per poter proseguire con strumenti adatti alla promozione dell'alloggio anche per il periodo 2027-2033, chiedendo un credito totale di quasi 2 miliardi di franchi a garanzia soprattutto dei prestiti della CCA, la centrale di emissione per la costruzione di abitazioni, che può mettere a disposizione a lungo termine a condizioni favorevoli i mezzi per il finanziamento di alloggi ad affitto e prezzi moderati.
L'encouragement du logement d'utilité publique, c'est vraiment un instrument éprouvé.
È un modello testato e che dà risultati concreti, aggiunge Martin Cirren. In Svizzera ci sono molti ostacoli alla costruzione, sia pubblica che privata. Ci stiamo lavorando, cerchiamo di snellire le procedure e ci aspettiamo entro l'estate nuove proposte da parte del governo. Mancanza di alloggi uguale anche affitti più alti. Dal 2009 al 2023 la media nazionale ha registrato un aumento del 23,7%. La Confederazione agisce dove e come può, proponendosi come alternativa. Attualmente sul territorio nazionale si contano 38.700 appartamenti a pigione moderata in 1.030 immobili e i piani di sostegno dovrebbero garantire che si continuino a mettere sul mercato almeno 1.400 alloggi circa all'anno.
Febbraio per molti è il mese in cui iniziare a compilare la dichiarazione delle imposte. Se siete sposati potreste essere toccati da quella che è stata definita la penalizzazione delle coppie sposate, cioè pagate più imposte rispetto ai concubini, una situazione che la politica vuole correggere con l'imposizione individuale, una riforma su cui siamo chiamati a votare l'8 marzo. Per i contrari però l'effetto sarebbe quello di creare nuove ingiustizie, visioni opposte sulla discriminazione fiscale nel contributo di Gianluca Olgiati.
Chi ci guadagna, chi ci perde? La campagna su quella che sarebbe una delle riforme fiscali più incisive degli ultimi decenni in Svizzera si fa anche calcolatrice alla mano. Ma prima di tutto c'è il principio, una penalizzazione del matrimonio constatata anche dal Tribunale federale che va eliminata. E il modo migliore per farlo, secondo il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento, si chiama imposizione individuale.
È la sola forma che è giusta, che è neutra vis-à-vis du modello de vie.
L'unica soluzione neutrale di fronte ai modelli di vita, secondo Simone de Montmolin, consigliera nazionale del PLR. Due dichiarazioni separate per marito e moglie, proprio come per i concubini. Ma subito la deputata ginevrina aggiunge uno dei punti più scottanti. L'imposizione individuale, dice, è il modo per non penalizzare le coppie in cui entrambi i coniugi lavorano. I modelli di famiglia, più o meno tradizionali, con redditi più o meno alti, più o meno ripartiti nella coppia. Qui arriva l'obiezione dei partiti UDC e Centro. Per il presidente del Centro, Philippe Mathias Bregui, questa riforma crea nuove ingiustizie. Ad approfittarne, a suo dire, sarebbero soprattutto le coppie con due redditi molto elevati. E allora tempo di risfoderare la calcolatrice. Una coppia sposata con due figli, reddito totale 200.000 franchi. Se a guadagnarli sono in parti uguali, moglie e marito, con la riforma pagherebbero 4.000 franchi in meno di imposte federali. Non così per il modello opposto, con un solo partner che lavora. In questo caso il carico fiscale aumenterebbe di quasi 3.000 franchi. Ed è qui che Bregui parla di nuove ingiustizie che si creano. Non la vede così la liberale radicale de Montmolin.
On parle de 14% dei contribuables qui effettivamente.
Che cita i dati ufficiali della Confederazione. Il 14% dei contribuenti vedrebbe aumentare sensibilmente il proprio carico fiscale. Ma sono coppie che in passato hanno approfittato della situazione, di una sorta di bonus.
Qui ont profité de cette inégalité pendant des années.
Una riforma che non può accontentare tutti. Per il presidente del Centro, un'alternativa esiste.
Unsere iniziative Ebreghi
chiama in causa l'iniziativa lanciata dal suo partito, che punta anche lei a eliminare la penalizzazione del matrimonio. I redditi verrebbero cumulati proprio come oggi, ma i coniugi verrebbero poi tassati con l'aliquota più conveniente, quella per le coppie sposate o quella per i concubini. Due modelli a confronto, modelli di tassazione, ma anche modelli di vita, di famiglia.
La fine del trattato New Start arriva nel momento peggiore ed è molto grave per la pace e la sicurezza internazionale. Sono le parole del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha così commentato la fine a mezzanotte dell'accordo sulle limitazioni di armamenti, accordo tra i più importanti tra Russia e Stati Uniti. Chiara Savi, che tipo di armi erano oggetto di questa intesa?
Sì, il New START firmato a Praga nel 2010 dall'allora presidente americano Barack Obama e dal suo omologo russo Dmitry Medvedev impegnava le parti a ridurre ulteriormente le cosiddette armi strategiche, che colpiscono obiettivi nemici molto distanti. Mirano a distruggere infrastrutture, città, centri di comando lontano dal fronte e producono un livello di distruzione importante. Hanno uno scopo di deterrenza e vanno differenziate dalle cosiddette armi tattiche, che sono quelle invece impiegate sul campo di battaglia.
E il New START viene considerato un trattato molto importante perché limitava gli arsenali nucleari tra i due paesi, Chiara.
Vero, riguardava prevalentemente le testate nucleari, anche missili balistici intercontinentali, missili lanciati da sottomarini e bombardieri pesanti. Stati Uniti e Russia, che insieme detengono l'80% di questo tipo di armamenti, si erano impegnati a non superare una certa soglia. C'era anche un sistema di verifica. Il New START era già stato prolungato nel 2021. Alla Casa Bianca allora c'era Joe Biden, ma con il conflitto in Ucraina le tensioni tra i due paesi sono aumentate e nel 2023 sono state sospese le ispezioni. Va detto che Vladimir Putin lo scorso anno aveva proposto a Washington di prolungare di un anno il New START. Donald Trump, che aveva in precedenza attaccato queste limitazioni, l'ha definita una buona idea, ma poi non si è più fatto niente. Di fatto ora non ci sono più limiti agli arsenali nucleari dei due paesi. Interrogato sulla fine del New START, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha preso tempo, ha dichiarato che un controllo efficace di questo tipo di armi dovrebbe anche includere la Cina. Pechino infatti ha un arsenale nucleare in forte crescita, sebbene ancora al di sotto dei numeri americani e russi.
Chiara Savi sulla fine di questo importante trattato tra Stati Uniti e Russia. Le autorità nigeriane hanno rafforzato la presenza militare nello stato di Kwara, dove gruppi di uomini armati hanno assaltato un villaggio provocando una strage. Si punta il dito contro il movimento islamico Boko Haram, che sta estendendo i suoi attacchi, e questo mentre un gruppo di alcuni militari statunitensi è arrivato nel paese. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Un feroce attacco armato ha causato almeno 170 morti nello stato occidentale nigeriano di Kwara. L'azione, secondo il governo, è da attribuire a gruppi jihadisti affiliati all'organizzazione estremista Boko Haram. L'episodio, denunciato dalle organizzazioni per i diritti umani della Nigeria, è solo l'ultimo di una serie di azioni omicide che segnalano una recrudescenza di attacchi di matrice fondamentalista, mentre buona parte del paese africano è anche alle prese con il banditismo e i rapimenti, specialmente ai danni di scolaresche per ottenere riscatti. Questa volta i terroristi, oltre a uccidere a sangue freddo, hanno dato fuoco a negozi e case, causando la fuga di migliaia di persone. Tra le vittime ci sarebbero anche molti musulmani che si sarebbero rifiutati di sottomettersi al radicalismo islamico. E il presidente nigeriano Bola Tinubu, nel confermare la presenza di un primo contingente di soldati americani, che secondo gli accordi di sicurezza siglati con Washington dopo le minacce di sanzioni e interventi da parte di Trump e dopo più volte aver smentito la matrice jihadista dietro molti attentati e rapimenti, questa volta ha dichiarato che dietro i massacri degli ultimi giorni c'è sicuramente la mano di Boko Haram. Sembra proprio una risposta questa al dispiegamento di forze da parte di AFRICOM, il contingente del Pentagono in Africa. Un aiuto, ha spiegato lo stesso AFRICOM, voluto dalla Nigeria. La nostra partnership con la Nigeria è un ottimo esempio di un partner molto disponibile e capace capace che ha richiesto le capacità uniche che solo gli Stati Uniti possono offrire, ha affermato il generale di Africom Dagvin Anderson.
Per l'economia, nelle scorse settimane il Bitcoin ha perso più del 40% del suo valore. La criptovaluta più famosa al mondo quindi non sembra godere del favore degli investitori come bene rifugio nei momenti difficili. Sentiamo Marzio Minoli.
Il 6 ottobre scorso un Bitcoin valeva $125,000, oggi ne vale 71,000, il 43% in meno. Un crollo in parte inaspettato, e a nulla è servito l'appoggio del presidente statunitense Donald Trump, il quale lo scorso 23 gennaio ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di un gruppo di lavoro incaricato anche di valutare la possibilità di avere riserve nazionali in criptovalute. Il Bitcoin era stato indicato come l'oro digitale, come bene rifugio, ma gli investitori evidentemente la pensano diversamente. In passato si pensava che il Bitcoin vivesse grazie a quello che viene chiamato effetto campanellino, riferendosi al personaggio della favola di Peter Pan. Campanellino infatti era reale solo grazie alla fede delle persone nella sua esistenza. Oggi però il Bitcoin è una realtà consolidata nel mondo della finanza e si muove non solo in base a semplici credenze, ma anche sulla scorta di elementi ben precisi come ad esempio le politiche monetarie delle banche centrali, entrando a far parte anche delle strategie di investimento di molte banche. Detto questo, rimane comunque uno strumento estremamente volatile, contrariamente ad esempio all'oro o al franco svizzero, i quali sono sì soggetti anch'essi agli effetti speculativi, ma in minor misura. Ed è proprio la volatilità il grosso problema del Bitcoin, il quale al momento viene ritenuto poco affidabile come riserva di valore nei momenti di tensione.
Live Nation, la più grande società al mondo nel settore dell'intrattenimento dal vivo, aumenta la sua forza e la sua presenza a Milano con l'acquisto di 3 importanti strutture. Sentiamo il nostro collaboratore Alessandro Braga.
Un'operazione da 90 milioni di euro che verrà completata entro il prossimo aprile e permetterà a Live Nation di avere, per la prima volta in Italia, la proprietà di strutture che ospitano concerti, rafforzando la sua già importante presenza sul mercato, che praticamente domina grazie alla piattaforma di vendita di biglietti Ticketmaster. Il tutto avviene grazie all'acquisto da parte dei Live Nation di ForumNet, che gestisce le strutture dal gruppo Bastoggi. Occhi puntati sul futuro in particolare dell'Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano, capienza di circa 15.800 posti, è uno dei principali luoghi in Italia per concerti e eventi sportivi al chiuso. Nel corso della sua più che trentennale storia, è stato inaugurato nel 1990, ha ospitato big della musica nazionale e internazionale. Nei prossimi giorni sarà teatro delle gare di pattinaggio per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Live Nation prevede un piano di investimenti significativi per migliorare la partecipazione del pubblico e rendere ancora più appetibile il suo utilizzo agli artisti. Nell'operazione rientra anche l'acquisto di altre 2 strutture. Il teatro Repower, che sorge accanto al forum, uno spazio di 1730 spettatori dedicato soprattutto al musical, e il Carro Ponte di Sesto San Giovanni, luogo protagonista da 20 anni degli eventi musicali milanesi. Un sito di archeologia industriale, sorge sugli spazi della ex azienda metalmeccanica Breda Siderurgica, reinventato come spazio culturale dalla capienza di 10.000 posti.
In Svizzera l'impatto del Covid sulla salute mentale della popolazione è stato meno pesante rispetto ad altri paesi, e quanto emerge da uno studio svolto dai ricercatori dell'università e delle cliniche psichiatriche universitarie di Basilea. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Frontiers in Psychiatry. Manuele Ferrari.
La pandemia ha avuto ripercussioni sul benessere e la salute mentale delle persone. Il dato è stato confermato da uno studio svolto in oltre 40 paesi sparsi su tutti i continenti, al quale ha partecipato anche un team elvetico. I dati sono stati raccolti online tra aprile 2020 e giugno 2021. Ebbene, nel confronto internazionale, la pandemia in Svizzera ha avuto un impatto meno incisivo sulla salute mentale della gente rispetto a quanto osservato in altri paesi.
Es gibt sicher viele Gründe für die unterschiedliche Belastung.
I motivi, spiega il professor Christian Huber, autore dello studio, possono essere il buon sistema sanitario, misure per contenere il virus meno drastiche rispetto ad altre nazioni e un benessere generale superiore già prima della pandemia.
In der Schweiz auch sehr deutliche regionale Unterschiede gab.
Ma anche all'interno della Svizzera, continua il primario e vice direttore delle cliniche psichiatriche universitarie di Basilea, abbiamo rilevato forti differenze. L'impatto della pandemia sulla salute psichica in Ticino è stato molto più forte rispetto alle altre regioni del paese. Uno stress maggiore al sud delle Alpi, continua Huber, riconducibile alla struttura sanitaria di questo cantone, all'impatto che le restrizioni imposte hanno avuto sulla vita quotidiana e non da ultimo anche alla vicinanza con l'Italia. Il vedere quanto stava accadendo oltre confine può essere stato causa di stress per la gente. E allora, acquisite queste conoscenze, come sfruttarle in ottica futura? Questa pandemia è passata, ma altre seguiranno, così come altre crisi. Ora abbiamo una base sulla quale costruire, conclude Huber. Sappiamo a quali aspetti lavorare per rafforzare la resilienza della gente.
Spazio allo sport ora. Grazie e buon pomeriggio.